Ultima ora di Maracanà qui insieme Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni per proseguire questo pomeriggio.
Lucio, eccoci qui, buon pomeriggio.
Di Maracanà abbiamo detto tema libero, sto anche riprendendo un po' di quelle che sono le dichiarazioni riguardo Francia-Italia, perché ci sono state delle parole di Gigi Donnarumma, ma anche sta parlando Kylian Mbappé, quindi vediamo un po' di presentazioni. Certo, i dubbi, leggiamo i nomi, leggevo i dubbi del tridente della Francia, non male, quindi Geno, Dembélé, Mbappé, Barcola, che è partito molto bene con il Paris Saint-Germain quest'anno, insomma la qualità non manca. Però arrivava anche un messaggio così, mi raccomando, 331-8200-213, continueremo a recuperarli. Abbiamo nominato Maurizio Sarri, che c'è chi è subito lo ha riportato in auge per questa stagione. Federico scriveva subito Maurizio Sarri al Milan, Cardinale Fonseca out, insomma quello è uno slogan abbastanza noto, però Maurizio Sarri al Milan. Sarri potrebbe rientrare magari in futuro ancora in Serie A, o lo vedi un po' più indietro? Perché anche lui negli ultimi anni ha detto che non vedeva quasi l'ora di lasciare questo calcio qui, si è conclusa l'avventura con la Lazio.
Ma io credo che abbia ancora dentro qualcosa che si...
Anche perché lui aveva detto che si aspettava delle chiamate. E che non erano arrivati,
secondo me, giustamente, cioè almeno di essere preso in considerazione, questo ci è rimasto male in questo senso. Io non so se è un allenatore da subentrare in corsa, da sostituire un altro allenatore, e per sostituire un altro allenatore. Io credo che però lo vedrebbe. Io ho sempre sostenuto, ma con tutto il rispetto per Paladino, al quale auguro di rimettere in sesto la Fiorentina, credo che lo vedrebbe molto bene a Firenze. Non so il motivo e le ragioni fino in fondo mi sfuggono, perché non sia stato preso in considerazione dalla Fiorentina. Boh, mistero.
Infatti lo disse proprio, ma mi aspettavo perlomeno
più
delle chiamate.
Più che il Milan, a Firenze, lo vedrebbe bene a Firenze.
Ma anche da toscano magari,
sì,
ulteriormente.
Sì, anche, certo, questo contribuisce, però l'ambiente, poi voglio dire, non mi sembra uno che va a caccia di queste impresone. Ha fatto il suo percorso, si è affermato, è diventato popolare dopo una lunghissima gavetta, mi sembra una persona equilibrata, è una persona che ha tanto calcio dentro da trasferire, soprattutto in ambienti dove magari gli possono voler bene, ecco, Napoli, Firenze, Roma, Lazio, cioè dove è allenato, secondo me Sarri è sta roba qua, non è da metropoli proprio giù, no? Del calcio tipo Milano, Torino, l'abbiamo visto, insomma c'è stato stretto.
Sì, sono
lui
anche...
è molto schietto, mi sembra uno diretto, sì, lo vedrei molto bene a Firenze. Poi se la Fiorentina hanno visioni differenti, punti di vista differenti...
No, vediamo anche la Fiorentina come prosegue.
Sì, ma magari va benissimo, la ripresa Paladino ci ha detto che ci restituirà una Fiorentina a puntino.
Diverso.
Io sono molto curioso, non vedo l'ora di vederlo.
Con i due famosi scontri diretti,
dico senza ironia,
subito. No, io pure sono curioso.
Mi fido di quello, perché lo vedo molto sicuro.
Molto determinato.
Molto determinato.
Atalanta e Lazio, queste saranno le due avversarie della Fiorentina.
Atalanta e Lazio.
Al rientro dalla sosta. Quindi servirà per forza avere una Fiorentina migliore di quella che si è vista fino adesso.
Lui l'ha garantito, quindi.
Ha promesso, diciamo. Ora si prende ulteriori
responsabilità.
Però non è diverso
da una promessa. Proprio l'ho visto quando lo diceva, non era preoccupato. Non era preoccupato. Un attimo lo puoi dire. Io ce l'ho visto proprio, non vi preoccupate che le cose vanno a posto.
Vuol dire che appunto molta convinzione, vedremo, io mi aspetto che questa Fiorentina migliorerà, adesso dovrà dimostrarlo
senza dubbio,
anche sul campo, però c'è chi torna alla nazionale, perché abbiamo parlato anche della passione, dell'Italia, abbiamo fatto tutto un bel discorso anche sugli azzurri, la non passione verso la nazionale è dovuta anche da una mancanza di un campione, avessimo un Haaland o un Mbappé sicuramente sarebbe diverso, scrive Antonio. Beh, questo penso sia una base anche per non solo le nazionali, anche un po' i club. Quando hai un campione riesci ad attrarre ancora di più la passione dei tifosi, anche dei più piccoli, ma insomma, in generale.
Sì, abbiamo detto prima, credo che sia inevitabile, no?
Sì.
Ha detto Mbappé, sto leggendo le dichiarazioni, che si sente molto bene fisicamente e mentalmente. Preoccupano un po' queste dichiarazioni, anche perché si è sbloccato con il Real Madrid.
Sì.
Con Vinicius che gli ha concesso, no? Questa possibilità di trasformare,
esatto,
di sbloccarsi sul suo rigore, poi ne ha fatto un altro. Beh, insomma,
questo
si mette
il
modo
dei problemi.
è difficilmente marcabile, diciamo così.
Sì, sarà un bel test per questa...
Se sta in giornata.
Lo conosciamo bene, cerco sempre di dare il meglio per questa maglia. È un capitolo interessante quello di Mbappé, perché l'europeo, la Francia, secondo me poi non ha giocato bene, ma è arrivata in semifinale. Non è che abbia fatto un risultato così disastroso,
ma non ha fatto un buon
europeo. Mbappé non ha fatto un buon europeo.
Anche la Francia poteva far meglio.
La Francia poteva far meglio, ma credo che io sarà sempre questa qui. Non vedremo mai una Francia spettacolare con un grande gioco.
Qualcosina in più si poteva pretendere.
Però
una rosa strepitosa, molto profonda, molto, come si dice adesso, moderna, calciatori che sanno fare tante cose, molto versatili. E poi gli specialisti davanti, Mbappé, Dembélé, Barcolare, ci dai tu, insomma, davanti c'è poi
stesso Thuram,
Le Petit Diable,
che ancora si diverte, Griezmann. Sì. E nonostante l'età avanzi, continua ad influire
anche
molto
dietro.
Saliba, abbiamo nominato
anche
prima,
spingono i Badé,
Konaté, Badé, Koundé. Ce ne sono parecchi.
Parble.
Ma insomma, se vogliamo stare a elencare i talenti della Francia, facciamo notte, perché ci sarebbe una nazionale di non convocati che sarebbe comunque estremamente forte. Io penso sia sempre la rappresentazione del. Di quanto contino i valori anche per i giocatori nelle nazionali, perché prima tu dicevi in Italia i campioni non ci sono, sono d'accordo, nella nazionale non abbiamo campioni.
Abbiamo buoni giocatori. No, io dicevo prima, non esaltiamo quello che non abbiamo.
Esatto, esattamente.
Con calma.
Io penso alla Francia.
Secondo me noi abbiamo una buona squadra, non vuol dire essere, secondo me non è scarso.
Non lo è mai stato, secondo me siamo dietro a qualcuno.
Siamo dietro a qualcuno perché pensiamo di essere più bravi di quello che siamo, secondo me.
Probabile. È così, secondo me ci attestiamo intorno all'ottava, decima nazionale del mondo. Siamo per lottare per arrivare nei quarti di finale.
Se invece pensiamo di avere qualcosa in meno rispetto a te, allora faremo meglio e potremo ridurre il gap, soltanto così. Quindi con un lavoro
molto certosino, profondo, sotto questo punto di vista, più che chiaramente anche il tema poi dei discorsi tattici, discorsi che vengono dopo. Io penso sempre anche, appunto, non saremmo stati più scarsi della Svizzera, però c'era un'applicazione differente. Ebischer ha fatto tutto l'europeo, perché poi la gente già si dimentica del sacrificio di alcuni elementi. Ebischer ha fatto tutto l'europeo all'esterno, è un centrocampista, ha fatto l'esterno a tutta fascia, e quello secondo me lo ottieni quando riesci a mentalizzare i tuoi giocatori su un certo tipo anche di sacrificio, di lavoro, e quindi questo si vede poi anche effettivamente non solo nelle piccole nazionali, si può vedere anche nelle grandi nazionali. C'era anche Rieder, a un certo punto c'erano Ebischer e Rieder, che sono un centrocampista di intensità come Ebischer, e un altro è una sorta di buon centrocampista di spinta. Tutti e due facevano gli esterni, quindi ti fa capire anche quanto poi puoi chiedere ai tuoi giocatori. Altri messaggi che arrivano: profezia su Thiago Motta, ci scrive Christian. Nei big match vedrete che se in vantaggio giocherà con il falso 9 sostituendo Vlahovic. Christian da Milano conclude con un forza Inter. Beh,
ci potrebbe essere questo falso
Ildiz? Non so, mi è venuto.
Però non è
prima...
escluso, l'osservazione del nostro ascoltatore ci sta.
La vedi verosimile?
Beh, giocare lascio lì, in sospeso, aperta, praticabile, perché no? Da Motta ci dobbiamo attendere questo e altro, secondo me.
Altro in che senso? A livello di gioco?
L'abbiamo definite le mottate, no? C'è De Carolis che l'ha conosciuto bene, Guido, ogni tanto, anzi spesso interviene qui a Maracanà, a Bologna l'ha conosciuto molto bene, quindi aspettiamoci qualche mottata. Cioè, le mottate sono, ecco, Savona, Bangulà, e magari, come ha detto il nostro ascoltatore, Ildiz, falso 9. Ci sta.
Sì, non mi vengono in mente altri.
Cioè, io credo che pochi giocatori possano essere inamovibili. Certamente poi non bisognerà esagerare in questa, no, mobilità, questo tipo di rotazione cervellotica, in questo, no.
No, non bisogna poi lasciare.
Come dicono in Inghilterra, l'overthinking.
Sì. Esatto, esattamente.
Che ha assediato Guardiola, hanno fatto degli articoli su questo.
Me lo ricordo.
Quindi è che Thiago Motta siamo lì,
Non bisogna mai diventare schiavi anche delle proprie idee, perché altrimenti ci si arrovella.
Tu pure fai overthinking.
Beh, io sono uno che pensa, riflette molto, però guai a perdere di vista il piano. Io una cosa che dico
piano
sempre,
piano B, piano E,
no,
mi metti
io
paura,
dico sempre il principio di realtà. non bisogna perdere di vista il piano pratico. Delle cose, su qualsiasi cosa bisogna rendersi conto.
Però non esagerare con le alternative, perché sennò poi ti fondi il cervello.
Appunto, dico, poi bisogna avere le idee, sono importantissime, fondamentali. Condizioni in matematica si chiamavano condizioni necessarie ma non sufficienti. Quindi ci devono essere ma non bastano quelle. Poi serve anche il piano pratico alla riprova dei fatti. Altri messaggi. Antonio scrive: buongiorno al Milan, dopo il derby rientra Pioli che ancora il libro paga. Non penso che il Milan paghi tre allenatori. Però apre effettivamente un'altra parentesi. Cioè, qualora dovesse il Milan arrivare in difficoltà e qualora in un futuro, non so se il derby eccetera, dovesse esonerare Fonseca, avresti tre allenatori a libro paga.
Non è la prima volta che no,
che accade, no, assolutamente accade, quindi, no, anzi.
Io mi auguro, insomma, che Fonseca poi esca fuori da questa palude, diciamo, iniziale in cui ha intrappolato se stesso e il Milan. Però se dovesse andare male, il ritorno di Pioli la vedo dura.
Sì, quindi, soprattutto
non lo so chi potrà sostituirlo. Qualora appunto le cose dovessero andare per il verso giusto, si fa il nome di Allegri. Boh, non lo so se questa è una squadra per Allegri. Sarri, sì, Sarri però impegnativo e va in profondità sulle cose, quindi ti serve un'immediatezza, insomma, di riaccendere la spina e mettere su una careggiata giusta questo Milan. Io non lo so se la fase difensiva la puoi mettere a posto in così breve tempo, bisogna avere pazienza, poi soprattutto arrivano impegni tosti, perché al di là del Venezia avrai
Liverpool, hai due non male, due impegni,
due amichevoli,
non male,
due amichevoli.
Assolutamente. Due test non probanti, no, saranno veramente complicato. Ecco, Liverpool, l'avevo detto, una squadra con grandissime caratteristiche offensive ma che ha una applicazione nel recupero della posizione difensiva, quindi mi auguro che per il Milan possa trovare delle contromisure, perché altrimenti sarebbe un dramma. Non oso immaginare quello che potrebbe accadere con Liverpool, che è partito benissimo post Klopp, con un allenatore che in Italia abbiamo vissuto da avversario, che è Arne Slot, che a Roma anche è stato preso un po' di mira eccetera, aveva avuto delle dichiarazioni,
un
allenatore estremamente bravo, preparatissimo anche nella comunicazione, non so quanto riuscirà già a vincere subito a Liverpool, non sarà facile, delle competitor eccezionali, ma un allenatore che io sono convinto che porterà dei risultati, ha fatto anche una grande gavetta. Ci tenevo a fare questa precisazione, vediamo contro il Milan che combinerà. Altri messaggi anche sul pallone d'oro, perché prima abbiamo fatto un po' le griglie, chi potrebbe entrare, Lautaro Martinez, qui c'era chi scriveva che in base a quello che è successo l'anno scorso e quanto è stato inciso, il pallone d'oro lo meriterebbe Dani Carvajal per il Real Madrid.
Sì, è un pallone d'oro, no, sarebbe simbolico, cioè,
meritocratico sicuramente, perché ha inciso, ha segnato anche un altro gol in finale di Champions.
Sì, ma se io penso al gioco del calcio, con tutto il rispetto per Carvajal, che ha fatto dei progressi straordinari, io mi ricordo, mi è capitato di vedere Real Madrid dal vivo a Santiago Bernabeu, andavo lì perché andavo a vedere Real Atletico un periodo, insomma, soprattutto nel 2011-2012. Visto tre finali di Supercoppa di Spagna, le prime partite quando il primo Ancelotti e Carvajal, mi ricordo, perché il tifoso madridista, caro Lucio, ti piacciono queste cose, è proprio unico, perché non si mette lì, soprattutto quando in tribuna, e non guarda i risultati, cioè non è che speriamo di vincere, no, quella la mette già,
come si vince
la vittoria, esatto, e come si gioca e come si stoppa un pallone. Carvajal giocava, tang, prendeva sta palla, tang, stinco, rimessa laterale, tutti quanti, oh, ma come Carvajal, la pelota, e s'alzavano, la gente s'alzava e se andava. Ho visto gente alzarsi e andarsene perché quello aveva sbagliato.
È palato fine.
Ora, dal primo Carvajal, dal Carvajal Prime al Carvajal attuale, ci sono due giocatori, sono due cose, due realtà completamente calcistiche, completamente diverse. Carvajal è diventato maturo, forte, carismatico, migliorato anche tecnicamente.
Sì.
Quindi un Carvajal di qualità, però ragazzi, pallone d'oro è una cosa seria, cioè una cosa seria, ci devono essere dei criteri, abbiamo detto, quindi legati al successo con la squadra, con la nazionale eccetera eccetera. Lui lo ha fatto perché è il primo Europa, B, ha fatto la combo Real Madrid-Spagna, giocatore straordinario,
segnando tra l'altro,
segnando, esatto,
non è una cosa per
Carvalho, no, potrebbe, no, 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 mi meraviglierei se dovesse non finire sarebbe... sul podio, però insomma, pallone d'oro mi sembra eccessivo, ci sono i Rodri, tu hai detto Kroos prima, cioè Vinicius, Bellingham,
un altro appeal, mi dici,
un altro appeal mediatico, sì,
poveri portieri,
se lo meritere, ma tu ho capito,
anche questo,
quindi chi c'è stato, Yashin, poi
basta, Yashin. L'unico che ha vinto il pallone d'oro, Lev Yashin, nessun altro, è come quando Buffon si stupì che arrivò neanche sul podio e disse vabbè, conta, allora
Buffon
non
l'avrebbe
mai lo disse, però non arrivò neanche sul podio e disse vabbè, allora non posso fare nient'altro, non
poi
lo guardo.
Ci sono stati alcuni
neanche...
palloni d'oro, adesso voglio dire, non li so tutti a memoria, tu sì, perché sei una sorta di Wikipedia, nel senso che sei tutto.
Beh, poi
però
Owen,
per esempio, se corro, se sfoglio indietro diciamo l'albo d'oro, ma Summer ad esempio,
Summer col Borussia
sì d'oro. Ma è stato eccessivo,
certo,
eccessivo,
il famoso insomma. One Season Wonder, c'è cioè un giocatore forte ma che vive quella stagione eccezionale, che forse viene premiato
oltre misura,
troppo,
oltre misura. Sì, mi ricordo quando ero piccolo, Simonsen, tu non hai fatti a vedere i filmati Simonsen negli anni 70-80, boh, non lo so, un danese sì, si era fatto, si era
Borussia Mönchengladbach,
giusto?
Sì, Simonsen. 77, primo.
77.
Primo
ero piccolo io e mi ricordo sto Simonsen, ma io vinse il pallone d'oro. Cioè, il pallone d'oro lo deve vincere Cruyff,
Beckenbauer,
Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Messi, insomma, questa roba qua. Però poi ci sono delle eccezioni, per esempio Maldini non ha mai vinto, l'avrebbe meritato, Cannavaro l'ha vinto. Poi si può dire sì o no, però insomma, alla fine ha fatto un mondiale strepitoso, eccetera, eccetera.
Ma sì.
Però ci sono alcune, in alcune edizioni qualche, no, ti lasciano delle perplessità, ti porti dietro insomma degli interrogativi, ma c'era qualcuno che avrebbe potuto vincere al posto di quell'altro, insomma te lo chiedi, quantomeno te lo chiedi, tu ridi perché
no, mi viene da ridere perché
Simons è andato a rispondere,
no, no, sto pensando anche perché poi adesso ho messo la lista qui,
non, aspetta, Belanov
di
c'è un Belanov, anche
un Belanov da qualche parte,
guarda, guarda se la memoria non mi tradisce, vai a vedere se c'è un che fece i mondiali in Messico, questa l'Unione Sovietica di Lobanovsky,
sì,
giusto? 86? 87?
Ah, noi andiamo all'86.
Vai.
Altro mondiale in Messico. Belanov, sì. Dinamo Kiev.
Perché era il paradigma, l'emblema di tutto il laboratorio di Lobanovsky, questa Unione Sovietica che andava, faceva le, con Demianenko, faceva le sovrapposizioni partendo dall'area di su, cioè così, 60 metri a 100 all'ora. Ti invito a vedere la Dinamo di Kiev, che era CT della Russia e della, allenatore della Dinamo di Kiev, Lobanovsky.
Beh, ma infatti
da là io poi conosco Spallettoschi.
Spallettoschi, come no? Spallettoschi.
Lobanovsky con Belanov, che praticamente dice, quando vedevi Belanov c'era una palla nello spazio, nel buco, perché la Russia giocava un calcio eccezionale.
Erano
anticipati i tempi, forte. No? Era una cosa, il laboratorio sembrava, tutti andavano a 300 all'ora, una cosa bellissima a vedersi. E so Belano, una freccia che tagliava, che poi voglio dire, in fondo si è rivelato essere una pippa, soprattutto voglio dire, un termine
giocatore non da pallone d'oro,
da pallone d'oro, esatto, dopo un anno e mezzo si è spento il fenomeno Belano, per dirti,
certo,
ci sono quelle
ponderare
cose,
quanto valga
pallone d'oro, ci sono queste storie qua, cioè,
sì,
io farei un pezzo blocking, esatto,
blocking, andiamo,
esatto,
prima,
certo.
Però
75 ci sono
sempre
giocatori,
che...
esatto, sempre di Kiev.
Eh sì, 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 ci sono delle
ci
storie.
Sono questi fare un pezzo al contrario, cioè il pallone d'oro ha segnato
degli outsider, esatto, ecco, perlomeno dei giocatori che poi non si sono rivelati essere dei grandi campioni.
Io scherzo, dico Pippe,
sì,
così,
no,
per
anche quello,
far rendere
idea
ai nostri ascoltatori che ormai ci vogliono bene,
era
anche perché
Unione Sovietica.
A volte estremizziamo un pochino, insomma, tra
qualcuno, sì, dai, ogni
termine,
tanto.
Termine non è
io mi rendo, io sono più
Belanov,
moderato.
È stato un bel giocatore, però voglio dire, poi si è spento ed è uscito.
Non da pallone d'oro.
Non da pallone d'oro, ecco.
Con tutto il rispetto.
Con tutto il rispetto.
Ecco, quella era comunque era una bella Unione Sovietica.
Era un velocista, un attaccante veloce, dai, sta.
Si arrese all'88 solo all'Olanda, la magica Olanda.
Gol
in finale,
famoso,
c'era
Ivan Basto.
A Dazayev.
Dazayev.
Era in porta, no?
Dazayev,
Leggevo appunto, tu dicevi della distinzione, no? Leggevo, quindi poi ripenso anche a quando ho i racconti o vostri o di mio padre di quegli anni.
Grazie.
Lì.
Grazie,
no, ragazzi.
Sono giovane ancora, vedi Cesarini, come pure lui si difende.
Perché guardavo la lista dell'88, 89, 90, l'88 la classifica è Van Basten, Gullit, Rijkaard, quindi Milan. 89 Van Basten, Baresi, Rijkaard, quindi Milan. E il 90 è Matthaus, Schillaci, Breme, quindi Inter, Juventus e Inter. In pratica per 3 anni il podio è stato solo di calciatori che giocavano in Italia. È un qualcosa che qualcosa per me proprio è quasi inconcepibile, è impossibile, non riesco a immaginarlo. E quindi niente.
Sarà difficile poi rivedere.
Non lo so, al momento
Baggio,
pare
ad esempio,
un po' complicato.
Baggio, pallone d'oro meritato.
In quegli anni c'era una lista
Rivera,
difficile non vedere
Paolo
un italiano
Rossi,
nel podio. Difficile non vedere un italiano nel podio, soprattutto in quegli anni tra 80 e 90, italiano nel senso che giocava in Italia, ma anche italiani di nazionalità. Quindi sono dati indicativi e sarebbe interessante vedere al di là. Adesso faccio Cristiano Ronaldo era stato nel 2019, poi avevamo avuto quelli chiaramente ricordo del dopo l'europeo del 2021, Jorginho, c'erano stati anche Barella leggermente dietro e Donnarumma, però ecco, sono sempre più saltuari gli italiani o giocatori che giocano in Italia negli ultimi anni. Abbiamo fatto un po' un blocco così, abbiamo parlato.
È storico, è bravo ricordarsi, che ne so, Daza, adesso non l'hanno esatto, però i Summer, i Bogini, i Keegan, i Simonsen,
90.
Che hanno...
No, niente, stavo pensando tra me e me, vabbè, Stoichkov era un grande...
Stoichkov.
Summer al 96, perché era appunto gli anni del Borussia Dortmund che arrivava in finale
e
vinse,
e lo vinse
anche la Champions League.
Ruolo?
Summer centrocampista?
No.
Difensore lui era.
Sì, perché ci fu una retrocessione del ruolo, quindi un'evoluzione del ruolo. Summer
lui era
incarnò per
pista, però o no?
Sì,
ecco,
però giocava da
difensore,
da difensore centrale,
ecco,
senz'altro,
ecco. Mi mancava l'ultimo
la trasformazione
vedi,
di Summer, no, che colpì l'Europa intera, gioca, visto, c'ha adesso i braccetti, tutto torna nel calcio,
tutto si modifica,
i braccetti,
ecco,
che vengono lì a costruire. Summer da centrocampista, no? Quello che faceva ogni tanto Cristante alla Roma, sa, me lo faceva 30 anni fa. Senz'altro, calcio sempre uguale, diceva Lidon. Cesarini, tra poco te entra in campo.
Eh sì, ancora abbiamo un blocco però da passare qui insieme, ce l'abbiamo l'ultimo blocco, riandremo un po' sulla Juventus chiaramente e su altri temi. Abbiamo mezz'ora ancora qui a Maracanã su TMV Radio, noi intanto però ce ne andiamo in pausa.